Capitolo 69. Commento Matteo 24. Sul Monte degli Ulivi. Le parole di Gesù, ecco, la vostra casa sta per esservi lasciata deserta, avevano riempito di terrore il cuore dei sacerdoti e dei capi, i quali, ostentando indifferenza, riflettevano sul loro significato. Si sentivano minacciati da un pericolo invisibile. Era mai possibile che quel magnifico tempio, gloria della nazione, si sarebbe ridotto presto a un ammasso di rovine? Anche i discepoli avevano udito la predizione di quelle sventure e desideravano ansiosamente ulteriori spiegazioni da Gesù. Passando con lui accanto al tempio, richiamarono la sua attenzione sulla sua imponenza e sulla sua bellezza. L'edificio era costruito con blocchi di marmo purissimo, perfettamente bianchi, e alcuni di essi di dimensioni imponenti. Una parte del muro aveva resistito all'assedio dell'esercito di Nebuchadnezzar. Nel suo insieme il tempio sembrava un blocco unico, scavato interamente dalla cava. I discepoli non riuscivano a capire in che modo quelle possenti mura sarebbero potute essere abbattute. Quali saranno stati i pensieri inespressi di Cristo, reietto dal popolo mentre il suo sguardo si soffermava su quel magnifico tempio? Lo spettacolo era certamente bellissimo, ma Gesù scorgeva tutta la realtà. Il complesso era meraviglioso. Quelle mura parevano indistruttibili, ma sarebbe venuto il giorno in cui non sarebbe rimasta pietra sopra pietra. Gesù aveva parlato davanti alla folla, ma quando fu solo e si sedette sul Monte degli Ulivi, Pietro, Giovanni, Giacomo e Andrea gli si accostarono e gli chiesero: «Quando avverranno queste cose? E quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente?» Nella sua risposta, Gesù non distinse tra la distruzione di Gerusalemme e il gran giorno della sua venuta, ma intrecciò la descrizione di quei due eventi. Se avesse spiegato ai discepoli la successione degli eventi futuri così come si presentavano al suo sguardo, essi non sarebbero stati capaci di sopportarne la rivelazione. Nella sua misericordia fuse la descrizione di quelle due grandi crisi e lasciò ai discepoli il compito di studiarne da soli il significato. Parlando della distruzione di Gerusalemme, le sue parole andarono oltre quell'evento, sino al giorno della conflagrazione finale, quando il Signore si sarebbe levato per punire il mondo della sua iniquità, quando la terra avrebbe fatto vedere il suo sangue e fatto conoscere i suoi delitti. Questo discorso fu fatto non solo per i discepoli, ma anche per coloro che sarebbero vissuti al tempo degli ultimi avvenimenti della storia. Volgendosi ai discepoli, Gesù disse: «Guardate che nessuno vi seduca, poiché molti verranno sotto il mio nome dicendo: "Io sono il Cristo", e ne sedurranno molti. Molti falsi messia sarebbero sorti e, basandosi su pretesi miracoli, avrebbero dichiarato che era venuto il tempo della liberazione della nazione giudaica. Molti si sarebbero lasciati sedurre. Le parole di Gesù si adempirono. Durante il periodo che va dalla sua morte all'assedio di Gerusalemme apparvero molti falsi messia, ma il suo avvertimento è valido anche per la generazione attuale. Le stesse seduzioni che hanno preceduto la distruzione di Gerusalemme hanno attratto gli uomini attraverso i secoli e li attireranno ancora. Or voi udirete parlare di guerre e di rumori di guerre. Guardate di non turbarvi, perché bisogna che questo avvenga, ma non sarà ancora la fine. Prima della distruzione di Gerusalemme, molti lottavano per la supremazia. Degli imperatori venivano assassinati, si massacravano gli eredi al trono, vi erano guerre e rumori di guerre. Gesù aggiunse: «Perché bisogna che questo avvenga, ma non sarà ancora la fine della nazione ebraica come nazione, poiché si leverà nazione contro nazione e regno contro regno. Ci saranno carestie e terremoti in vari luoghi, ma tutto questo non sarà che principio di dolori». Gesù disse che i rabbini avrebbero interpretato questi fatti come segni della punizione di Dio sulle nazioni che soggiogavano il popolo eletto Essi avrebbero anche detto che tali segni annunciavano la venuta del Messia. Ma Gesù li esortò a non lasciarsi ingannare. Si trattava dell'inizio dei suoi giudizi. Il popolo non aveva pensato che a sé. Non si era pentito e non si era convertito per essere guarito. I segni che i rabbini mettevano in rapporto con la liberazione dalla schiavitù erano in realtà i segni della loro distruzione. Allora vi getteranno in tribolazione e vi uccideranno, e sarete odiati da tutte le genti a cagione del mio nome. E allora molti si scandalizzeranno e si tradiranno e si odieranno a vicenda. I cristiani passarono attraverso tutte queste prove. Dei genitori tradirono i loro figliuoli, dei figliuoli tradirono i loro genitori, degli amici denunciarono i loro amici al Sinedrio, i persecutori uccisero Stefano, Giacomo e altri credenti. Tramite i suoi servitori Dio offrì al popolo di Israele un'ultima possibilità di pentirsi. Si rivelò per mezzo dei suoi testimoni in occasione del loro arresto, del loro processo, della loro prigionia. Ciò nonostante i loro giudici li condannarono a morte. Uccidendo quei testimoni di cui il mondo non era degno, i giudei crocifiggevano di nuovo il Figlio di Dio. La stessa cosa si ripeterà. Le autorità emaneranno delle leggi per limitare la libertà religiosa, arrogandosi un diritto che spetta a Dio solo. Penseranno di forzare la coscienza, quella coscienza che Dio solo dovrebbe guidare. Sin da ora cominciano ad agire così e continueranno a farlo fino a raggiungere un limite che non potranno superare, perché Dio interverrà in favore del suo popolo fedele ai suoi comandamenti. Quando si scatena la persecuzione, coloro che ne sono testimoni prendono posizione a favore o contro Cristo. Quelli che simpatizzano con i perseguitati danno prova di attaccamento a Cristo. Altri si offendono perché la verità condanna esplicitamente il loro modo di vivere. Molti inciampano, cadono e abbandonano la fede. Quelli che apostatano nell'ora della prova per assicurarsi l'impunità forniscono false testimonianze e tradiscono i loro fratelli. Gesù ci ha messo in guardia affinché non siamo sorpresi dall'atteggiamento crudele e snaturato di coloro che rigettano la luce. Gesù dette ai discepoli un segno dell'avvicinarsi della rovina di Gerusalemme. Così li avvisò perché fuggissero. Quando vedrete Gerusalemme circondata d'eserciti, sappiate allora che la sua desolazione è vicina. Allora quelli che sono in Giudea fuggano ai monti, e quelli che sono nella città se ne partano, e quelli che sono per la campagna non entrino in lei, perché quelli sono giorni di vendetta, affinché tutte le cose che sono scritte siano adempiute. Questo avvertimento fu pronunciato 40 anni prima della distruzione di Gerusalemme. I cristiani lo ascoltarono e neppure uno di essi perì nella caduta della città. E pregate che la vostra fuga non avvenga d'inverno né di sabato. Questo invito di Gesù indica che colui che aveva stabilito il sabato non lo avrebbe abrogato inchiodandolo sulla croce. La morte di Gesù non rese vano il comandamento del sabato. 40 anni dopo la sua crocifissione esso sarebbe stato ancora valido. I discepoli dovevano pregare per 40 anni che la loro fuga non avvenisse di sabato. Dalla distruzione di Gerusalemme Gesù si volse rapidamente a un evento più grande, ultimo anello nella catena della storia terrena, la venuta del Figlio di Dio nella maestà e nella gloria. Fra questi due eventi gli occhi di Gesù scorgevano secoli di oscurità, secoli in cui la sua Chiesa avrebbe versato sangue e lacrime di persecuzione. I discepoli non erano pronti a sopportare una tale visione, e per questo motivo Gesù la menzionò appena. Disse: «Perché allora vi sarà una grande afflizione, tale che non v'è stata l'uguale dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. E se quei giorni non fossero stati abbreviati, nessuno scamperebbe. ma a cagion degli eletti quei giorni saranno abbreviati. Per più di 1000 anni si abbatté sui cristiani una persecuzione di una violenza mai prima conosciuta. Milioni e milioni di fedeli testimoni furono distrutti. Il popolo di Dio sarebbe completamente perito se Dio non fosse intervenuto per salvarlo. Ma a cagione degli eletti, quei giorni saranno abbreviati. Ora Gesù, con tratti inconfondibili, parla della sua seconda venuta e mette in guardia contro i pericoli che l'avrebbero preceduta. Allora, se qualcuno vi dice: «Il Cristo, eccolo qui, eccolo là», non lo credete, perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno gran segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Ecco, ve l'ho predetto. Se dunque vi dicono: «Eccolo, è nel deserto», non v'andate. «Eccolo, è nelle stanze interne», non lo credete. Perché come il lampo esce da levante e si vede fino a ponente, così sarà la venuta del figliuol dell'uomo. Gesù indicò questo segno come uno di quelli che indicavano la distruzione di Gerusalemme. E molti falsi profeti sorgeranno e sedurranno molti. I falsi profeti sorsero, ingannarono il popolo e attirarono molti nel deserto. Magi e stregoni, attribuendosi un potere taumaturgico, trascinarono delle folle sulle montagne deserte. Ma questa profezia fu pronunciata anche per gli ultimi tempi e indica fatti che si ripeteranno prima del secondo avvento. Anche ora falsi cristi e falsi profeti compiono segni e prodigi per sedurre i discepoli di Gesù. Non si sente forse dire: «Eccolo, è nel deserto». Migliaia di persone non sono andate nel deserto con la speranza di trovarvi Cristo? Da migliaia di sedute dove uomini professano di avere comunione con spiriti disincarnati, non è forse venuto il grido: «Eccolo, è nelle stanze interne»? È questa la pretesa dello spiritismo. Ma che cosa dice Cristo? Non lo credete. Perché come il lampo esce da levante e si vede fino a ponente, così sarà la venuta del figliuol dell'uomo. Il Salvatore ha dato i segni della sua venuta e ancor più ha indicato il tempo in cui il primo di tali segni sarebbe apparso. Or subito dopo l'afflizione di quei giorni il sole si oscurerà e la luna non darà il suo splendore, e le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno scrollate, e allora apparirà nel cielo il segno del figliol dell'uomo, ed allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il figliol dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria, e manderà i suoi angeli con gran suono di tromba a radunare i suoi eletti dai quattro venti, dall'un capo all'altro dei cieli. Gesù ha predetto che subito dopo la fine della grande persecuzione papale il sole si sarebbe oscurato e la luna non avrebbe più dato il suo splendore. In seguito le stelle sarebbero cadute dal cielo. Aggiunse: «Or imparate dal fico questa similitudine. Quando già i suoi rami si fanno teneri e mettono le foglie, voi sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete tutte queste cose, sappiate che egli è vicino, proprio alle porte». Gesù ha fornito i segni della sua venuta attraverso i quali possiamo sapere che egli è vicino, proprio alle porte. Ha detto, parlando di coloro che avrebbero visto tali segni: «Io vi dico in verità che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano avvenute». Questi segni si sono manifestati e noi sappiamo con sicurezza che la venuta del Signore è vicina. Gesù ha detto: «Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno». Cristo sta per venire sulle nuvole del cielo con grande potenza, accompagnato da un esercito di angeli splendenti. Verrà per risuscitare i morti e per trasformare in gloria i santi viventi. Verrà per onorare coloro che lo hanno amato e per portare con sé coloro che hanno osservato i suoi comandamenti. Egli non si è dimenticato della sua promessa. Allora si formerà una sola grande famiglia. Quando pensiamo ai nostri morti, pensiamo anche al mattino in cui la tromba di Dio suonerà e i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo mutati. Ancora un po' di tempo e noi contempleremo il Re nella sua bellezza. Ancora un po' di tempo ed egli asciugherà ogni lacrima dai nostri occhi. Ancora un po' di tempo ed egli ci farà comparire davanti alla sua gloria irreprensibili con giubilo. Perciò, quando dette i segni della sua venuta, Gesù disse: ma quando queste cose cominceranno ad avvenire, rialzatevi, levate il capo, perché la vostra redenzione è vicina. Gesù non ha però fatto conoscere il giorno e l'ora della sua venuta. Ha detto chiaramente ai discepoli che non poteva rivelarli loro. Se lo avesse fatto, come avrebbe potuto esortarci a vegliare sempre? Ciò nonostante, vi sono di quelli che pretendono di conoscere il giorno e l'ora del ritorno del Signore e sono molto zelanti nel tracciare il futuro. Ma il Signore ci ha messo in guardia contro questo errore. Il momento preciso della seconda venuta del figliuolo dell'uomo fa parte del mistero di Dio. Gesù ha anche tratteggiato la condizione del mondo al momento del suo ritorno. E come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del figliuolo dell'uomo. Infatti, come nei giorni innanzi al diluvio si mangiava e si beveva, si prendeva moglie e si andava a marito, sino al giorno che Noè entrò nell'arca e di nulla si avvide la gente, finché venne il diluvio che portò via tutti quanti, così avverrà la venuta del figliuolo dell'uomo. Gesù non allude a un millennio temporale, a mille anni durante i quali tutti si potranno preparare per l'eternità, ma dice che come fu ai giorni di Noè, così sarà quando il figliuolo dell'uomo verrà. Come erano gli uomini ai giorni di Noè? E l'Eterno vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che tutti i disegni dei pensieri del loro cuore non erano altro che male in ogni tempo. Gli antidiluviani si erano allontanati dal Signore, si erano rifiutati di adempiere la sua santa volontà e seguivano piuttosto i loro pensieri impuri e le loro immaginazioni pervertite. Proprio a causa della loro malvagità vennero distrutti. Il mondo di oggi si comporta nello stesso modo. Non v'è alcun segno che annunci un millennio glorioso. I trasgressori della legge di Dio stanno riempendo la terra con la loro impietà. Scommesse, corse di cavalli, competizioni, giochi d'azzardo, dissipazione, lussuria, passioni indomabili stanno riempendo il mondo di violenza. Predicendo la distruzione di Gerusalemme, Gesù aveva detto: e perché l'iniquità sarà moltiplicata, la carità dei più si raffredderà. Ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. E questo Evangelo del Regno sarà predicato per tutto il mondo, onde ne sia resa testimonianza a tutte le genti, e allora verrà la fine. Questa profezia si adempirà una seconda volta. La traboccante iniquità di quel giorno ha il suo riscontro in questa generazione. Lo stesso vale per la predicazione dell'Evangelo. Prima della caduta di Gerusalemme, Paolo, per ispirazione divina, poteva già scrivere che l'Evangelo era stato predicato in tutta la creazione sotto il cielo. Così ora, prima del ritorno del figliuolo dell'uomo, l'Evangelo eterno deve essere predicato ad ogni nazione, tribù e lingua e popolo. Dio ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia. Gesù ci dice quando quel giorno verrà. Non dice che allora tutto il mondo si convertirà, ma che questo Evangelo del Regno sarà predicato per tutto il mondo, onde ne sia resa testimonianza a tutte le genti, e allora verrà la fine. Facendo conoscere il Vangelo al mondo, noi possiamo affrettare il ritorno del Signore. Non dobbiamo solo attendere, ma dobbiamo affrettare la venuta del giorno di Dio. Se la Chiesa di Cristo avesse fedelmente svolto il compito che il Signore le ha assegnato, il mondo sarebbe già stato avvisato e il Signore Gesù sarebbe tornato sulla nostra terra con potenza e gran gloria.
Dopo aver indicato i segni della sua venuta, Gesù disse: «Così anche voi, quando vedrete tutte queste cose, sappiate che Egli è vicino, proprio alle porte. Vegliate dunque, pregando in ogni tempo. Dio ci ha sempre avvisati sui suoi giudizi imminenti. Quelli che hanno creduto nel messaggio per il loro tempo e che sono vissuti secondo la loro fede, ubbidendo ai suoi comandamenti, sono sempre scampati ai giudizi inviati sui disubbidienti e sugli increduli. La parola di Dio fu rivolta a Noè: «Entra nell'arca, tu con tutta la tua famiglia, poiché t'ho veduto giusto nel mio cospetto in questa generazione». Noè ubbidì e fu salvato. Un simile messaggio fu rivolto a Lot: «Levatevi, uscite da questo luogo, perché l'Eterno sta per distruggere la città». Lot accolse la protezione dei messaggeri celesti e fu salvato. Nella stessa maniera i discepoli vennero avvisati sulla distruzione di Gerusalemme. Coloro che osservarono i segni della rovina imminente e che uscirono dalla città si salvarono. Nella stessa maniera anche a noi oggi vengono rivolti degli avvertimenti sulla seconda venuta del Signore e sulla distruzione del mondo. Coloro che ascoltano tale messaggio saranno salvati. Siccome non conosciamo il momento preciso della venuta del Signore, ci viene rivolto l'invito a vegliare. Beati quei servitori che il padrone arrivando troverà vigilanti. Quanti vegliano in attesa della seconda venuta del Signore non lo fanno nell'ozio. Attendere la venuta di Cristo significa esortare gli uomini a temere sia il Signore sia i suoi giudizi sui peccatori e aiutarli a diventare consapevoli del grande peccato che si compie nel respingere gli appelli della sua misericordia. Coloro che aspettano il Signore con vigilanza purificano le loro anime ubbidendo alla verità. All'attenta vigilanza uniscono un'intensa attività. Siccome sanno che il Signore è alle porte, moltiplicano il loro zelo nel lavorare insieme con le intelligenze angeliche per la salvezza delle anime. Sono questi i servitori fedeli e avveduti che provvedono ai domestici del padrone, dando a suo tempo la loro misura di viveri. Essi annunciano in modo particolare la verità che riguarda questo tempo, come Enoch, Noè, Abramo e Mosè l'hanno annunciata per il loro. Ogni discepolo annuncia il messaggio di Cristo per la propria generazione. Gesù descrive poi un altro gruppo di persone. Ma se quel servitore dice in cuor suo: «Il mio padrone mette indugio a venire», e comincia a battere i servi e le serve, e a mangiare e bere ed ubriacarsi, il padrone di quel servitore verrà nel giorno che non se l'aspetta e nell'ora che non sa. Il servitore malvagio dice nel suo cuore: «Il mio padrone mette indugio a venire». Non dice che Cristo non verrà, non deride l'idea di un suo ritorno, ma nel suo cuore e mediante le sue azioni e le sue parole dichiara che la venuta del suo Signore è rinviata. Egli allontana dalla mente degli altri la convinzione che il Signore verrà presto. Il suo influsso tende a rendere gli uomini presuntuosi e negligenti, ed essi si abbandonano alla mondanità e al torpore. Passioni terrene e pensieri corrotti si impossessano della mente. Il malvagio servitore mangia e beve con gli ubriaconi e si unisce a loro nella ricerca dei piaceri mondani. Si accorda col mondo, si trova bene con il suo simile e, formando una nefasta compagnia, finisce col cadere nelle trappole del mondo. Il padrone di quel servitore verrà nel giorno che non se l'aspetta e nell'ora che non sa, e lo farà lacerare a colpi di flagello e gli assegnerà la sorte degli infedeli. Che se tu non vegli, io verrò come un ladro, e tu non saprai a quale ora verrò su di te. La venuta di Cristo sarà una sorpresa per i falsi maestri, che parleranno di pace e sicurezza. come i sacerdoti e i maestri facevano prima della caduta di Gerusalemme, essi promettono alla Chiesa giorni di prosperità e di gloria terrena, e in tal senso interpreteranno i segni dei tempi. Ma che cosa dice la parola ispirata? Allora di subito un'improvvisa ruina verrà loro addosso. Il giorno del Signore verrà come un laccio su tutti coloro che dimorano sulla faccia della terra, su tutti coloro che fanno di questo mondo la loro dimora stabile. Esso giunge come un ladro in cerca di preda. Il mondo pieno di gozzoviglie e di piaceri dorme in una sicurezza carnale. Gli uomini respingono l'idea della venuta del Signore e si fanno beffe degli avvertimenti. Dicono con scherno che tutte le cose continuano nel medesimo stato come dal principio della creazione. E il giorno di domani sarà come questo, anzi, sarà più grandioso ancora. Si immergono sempre più nei piaceri. Ma Cristo dice, ecco, io vengo come un ladro. Proprio nel momento in cui il mondo beffardo si chiede dov'è la promessa della sua venuta, i segni si adempiranno. Quando diranno pace e sicurezza, allora di subito un'improvvisa ruina verrà loro addosso. Gesù viene come un ladro quando le attività economiche della vita vengono svolte senza tener conto dei principi morali, quando gli uomini studiano ogni cosa fuorché la Bibbia. Il mondo è tormentato, i segni dei tempi sono visibili, eventi tremendi si annunciano. Lo Spirito di Dio si sta ritraendo dalla terra e le calamità si succedono sul mare e sulla terra. Tempeste, terremoti, incendi, inondazioni, uccisioni a ogni livello accadono ovunque. Chi può conoscere il futuro? Dove si può trovare la sicurezza? Non vi è nessuna sicurezza in ciò che è umano o terreno. Rapidamente gli uomini si stanno schierando sotto la bandiera che hanno scelta e aspettano con ansia gli ordini dei loro capi. Da un lato vi sono quelli che vegliano e operano in vista della manifestazione del loro Signore, mentre dall'altro lato vi sono quelli che si schierano nelle file del primo grande apostata. Pochi credono con tutto il cuore e con tutta l'anima che c'è una morte eterna da evitare e una vita eterna da conquistare. La crisi si sta avvicinando progressivamente. Il sole brilla nel cielo seguendo il suo corso normale e i cieli raccontano ancora la gloria di Dio. Gli uomini continuano a mangiare e a bere, a piantare e a costruire, a prendere moglie e marito. I commercianti continuano a comprare e a vendere. Gli uomini continuano a contendersi i posti più importanti. Coloro che amano i piaceri continuano ad affollare i teatri, le corse dei cavalli, le sale da gioco. Sebbene il tempo della grazia stia per concludersi con la definitiva sentenza su ogni uomo, i più sono pervasi da una grandissima eccitazione. Satana sa di avere poco tempo e ha spinto all'opera tutti i suoi accoliti per ingannare gli uomini, per illuderli e impossessarsene sino alla fine del tempo di grazia e alla chiusura della porta della misericordia. Giunge a noi, attraverso i secoli, il solenne avvertimento pronunciato dal Signore sul Monte degli Ulivi. Badate a voi stessi, che talora i vostri cuori non siano aggravati da crapula, da ubriachezza e dalle ansiose sollecitudini di questa vita, e che quel giorno non vi venga addosso all'improvviso come un laccio. Vegliate dunque, pregando in ogni tempo, affinché siate in grado di scampare a tutte queste cose che stanno per accadere e di comparire dinanzi al Figliuol dell'uomo.